Grazie al consigliere Gallozzi per questo excursus sia della riforma e anche sugli spunti di riflessione che possono trarsi dalla valutazione che ha fatto appunto della formazione della pubblica amministrazione. E quindi passo la parola al dottor Sandro Mameli, collaboratore del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
Adesso il microfono è più. Ok. Grazie consigliere Catalano. Sì, io sono un collaboratore del ministro. Alla base sono un funzionario del Parlamento europeo, approdato in Italia, tirato per i capelli un po', per fare un distacco presso il gabinetto del ministro. Quindi io sono, come dice Sting nella canzone, sono un Englishman in New York, c'ho un nome, mi chiamo Mameli, ma non so pochissimo di italiano, sono francofono, faccio degli errori quando parlo, quando scrivo anche, ma ho avuto la grande fortuna di partecipare a questo processo di riforma in atto. La cosa interessante è che si parla sempre del problema della multidisciplinarietà, invece che sono mondi che non si incontrano, che nella conferenza di prima si era parlato dei giuristi, degli aziendalisti. Il mio vero problema è che Gallozzi ha detto quasi tutto quello che volevo dire io, quindi adesso mi devo reinventare un po'. No, no, ma l'hai detto meglio di me
Puoi dire in
comunque.
francese.
Posso dirlo in francese? Allora, un punto comunque sul quale vorrei insistere dalla mia precedente esperienza, ed è uno spunto da Gallozzi, quindi utilizzare le risorse interne per risparmiare, non solo per risparmiare, ma anche per valorizzare, prima di tutto. Cioè, non è solo in una chiave di costi, è in una chiave di riconoscimento, credo che si scrive benissimo anche nelle ricadute della valutazione previste dalla riforma. La seconda è che questo non deve necessariamente accadere quando ci sono pochi soldi. Il Parlamento europeo non ha assolutamente problemi o vincoli di bilancio. C'è un gentleman's agreement tra le istituzioni europee. Litighiamo sulle politiche, però sul bilancio organizzativo nessuno apre bocca su quanto si aumenta l'altra istituzione. E anche in un contesto dove ci sono un sacco di soldi per la formazione e dove la formazione è di alta qualità, si fanno tantissimo queste esperienze di funzionari che hanno una buona pratica e che la condividono con altri. Non è più che altro, non è un percorso di insegnamento, è un percorso di condivisione su dei, diciamo, delle prassi, dei modi di gestire i dossier, di gestire i negoziati con le altre istituzioni che vengono condivisi. Quindi, e anche quando non ci saranno più periodi di vacche magre, questo sistema vale ed è molto, è molto valorizzante. Torno un attimo sul rapporto, che è una riflessione direi più generale. Il rapporto, in Italia si fanno un sacco di rapporti, in ogni decreto legislativo che abbiamo fatto ci è stato chiesto di inserire un paio di rapporti di qua, un paio di rapporti di là. In generale il rapporto è, la prima cosa che si butta nel barbecue all'inizio dell'estate per accendere il fuoco. Cioè, il rapporto in sé non ha, in generale non ha questo, cioè è un prodotto che non si utilizza. Invece qua, frequento, tra virgolette, la scuola in modo assiduo negli ultimi mesi, mi sono reso conto che il rapporto è un processo continuo, non sono tre persone che si buttano in 2 settimane a scrivere qualcosa perché l'ha chiesto il ministro, perché l'ha chiesto il presidente, è un processo continuo e ha grande valore aggiunto perché, come dire, sono dei dati che parlano già da sé ma che spingono ad ulteriori riflessioni. E sono anche una sponda per chi invia i dati, sia perché lo deve fare, sia perché lo fa in modo volontario, una sponda per trovare degli spunti di innovazione, degli spunti di riflessione. E non so onestamente se viene fatto, ma credo che forse viene fatto anche in modo virtuale, ma che questo processo durante l'anno fosse accompagnato anche di incontri degli operatori della formazione per riflettere su sui risultati, è un passo ulteriore che dopo 13 anni magari il rapporto potrebbe compiere, di diventare un vero percorso di confronto, il cui prodotto finale è non è la fine di qualcosa, è l'inizio di una nuova riflessione, un inizio di una nuova attuazione di politiche formative. Quindi per me è uno dei prodotti di punta della scuola dal punto di vista della riflessione. Punto interrogativo: si è parlato molto nella strategia della scuola superiore in questi ultimi mesi di la scuola come think tank, quindi secondo me il rapporto in quanto tale potrebbe essere anche una prima pietra in questa direzione, in questo think tank di riflettere sui processi formativi e sui temi della formazione. Poi da dove provengo e dove sto oggi, però mi vorrei mettere un attimo nei panni degli operatori della formazione, cioè quelli che inviano i dati e quelli che si confrontano con il bilancio ristretto, quelli che si confrontano con il dirigente non contento di dover liberare le sue risorse, quello che si confronta con la preferenza per dei corsi in certi giorni, cioè le difficoltà che si incontrano quando si deve pianificare la formazione, pensare alla formazione, e che spesso questi uffici hanno un'enorme opportunità che sia l'attività quotidiana sia la collocazione proprio nell'organigramma hanno un'enorme opportunità che non hanno ancora colto pienamente, a macchia di leopardo sicuramente sarà così, però sono forse gli unici uffici che hanno l'opportunità di avere una profonda conoscenza dell'organizzazione, dei suoi limiti, delle sue potenzialità, non solo in termini umani ma anche in termini di organizzazione stessa. E su questo penso che la scuola ha dato un segnale di voler investire per rilanciare questa riflessione, per valorizzare il ruolo strategico degli uffici di formazione. In questa conoscenza profonda dell'organizzazione spesso è visto come, scusatemi la parola, questi sono i miei limiti linguistici, quei rompiscatoli della formazione, ecco, sono queste cose che io sentivo nella mia realtà organizzativa, di non aver ancora fatto il passo di capire che questo è un alleato, principalmente un alleato dei dipendenti che vogliono crescere, ma anche un enorme alleato potenziale del vertice politico-amministrativo per ripensare l'organizzazione. Non è ancora così, però secondo me la riforma dà alcune opportunità in questo senso, ci torno dopo. Un paio di riflessioni sul rapporto, è che i temi nuovi ci sono, c'erano anche forse prima, si è anche anticipato un po' il vocabolario della riforma, ma a che livello? A livello di conoscenza o a livello di strumenti per apprendere? Abbiamo visto c'è uno scarto tra la proposta e la fruizione di ore in temi aziendali, però in questi stessi temi aziendali secondo me il quadro ancora più negativo è che quando si parla di controllo di gestione in effetti si parla della disciplina del controllo di gestione, quando si parla di valutazione si passa 60-70% a parlare della disciplina, cioè a spiegare l'articolo, il comma che è stato scritto in una legge. Si danno pochi strumenti in risposta alle vere preoccupazioni del dirigente, parliamo del dirigente. Il dirigente, per esempio, una delle sue più grosse preoccupazioni oggi è di gestire la performance insoddisfacente, cioè di dover confrontarsi davanti a qualcuno, con qualcuno, a chi prima non diceva niente perché non era tenuto a dirlo chiaro e tondo, ma adesso si deve confrontare con una risposta che deve dare lui e non sa come darla, ha paura di farsi vedere come la persona insensibile, ha una necessità di differenziare le valutazioni e non ha ancora avuto i bagagli per farlo. Il dirigente tra l'altro è un po' fregato perché valutatore è valutato allo stesso tempo e nella sua paura di essere valutato come un cattivo valutatore rischia anche di rimanere in una frange molto poco creativa nella valutazione. Questi sono dei problemi, per esempio, che nella formazione, anche su questi nuovi temi, non sono stati ancora affrontati, o stanno, cioè, sono affrontati ma a macchia di leopardo in alcuni corsi, in alcune realtà, con casi di studio. Diciamo, si va verso di questo, ma c'è un enorme bisogno adesso, visto che i tempi della riforma sono anche, diciamo, non sono elefanteschi, sono tempi molto veloci per l'attuazione. Questi elementi negli uffici formativi sono degli elementi che vanno presi in conto, e non bisogna neanche vederlo come devo fare l'assistente sociale del dirigente innervosito o impaurito, però una necessità di accompagnare questo, di avere una forte alleanza con i dirigenti da parte degli uffici formativi, credo che sia una priorità in questo momento. Poi ero sorpreso che il pubblico a livello centrale facesse così tanto ricorso alla formazione privata, che comunque una priorità era di porsi al centro del sistema privato e pubblico come scuole, ma in effetti è un tema che tocca più che altro gli enti locali e le regioni. E mi pongo la domanda se, e questa è una domanda tecnica sulla quale non c'è bisogno di rispondermi adesso, ma un punto... se molta di questa cosiddetta formazione non passa attraverso altri capitoli di bilancio, perché a livello centrale ci sono enormemente interazioni anche con il privato, non so se passano attraverso consulenze, attraverso processi, se nella segmentazione dei capitoli di bilancio non si passa al lato di una formazione che in effetti è erogata, forse non in modo così strutturato e formale, ma che esiste. Quindi magari anche lì il privato ha un ruolo da giocare. Poi la riforma, come ha detto Gallozzi, ci sono già delle cose nel 150, ma sono un po' in filigrana nel 150, non sono molto tangibili, bisogna andare a cercare i commi per spiegare dove stanno le questioni collegate alla formazione, però bisogna ricordarsi che la riforma è un insieme di decreti legislativi, è una specie di nuvola dove c'è il 150, c'è la class action, ma sono anche dei decreti di riorganizzazione di alcuni satelliti, tra virgolette, del Ministero, tra cui la scuola superiore e il Formez. Quindi è più lì che bisogna andare a vedere l'impatto della riforma sulla formazione, è stata nel ripensare quelle organizzazioni per renderle più pertinenti ai bisogni di formazione. E un altro elemento che volevo dire è che nella riforma, dopo l'adozione della riforma, abbiamo costituito all'interno del gabinetto una specie di delivery unit che, come detto da alcuni amici quando gliela spiego, è delivery unit dei poveri, perché non abbiamo una lira da spendere, quindi è preso sul tempo del lavoro, non sono incarichi riconosciuti né niente, però sono dei momenti di riflessione che in questa fase sono più sull'interpretazione delle norme, perché c'è un'enorme richiesta da parte delle amministrazioni, ma che per un trimestre è stato un confronto tra questi agenti di formazione e chi ha scritto anche la riforma, per allineare la programmazione strategica di quegli enti ai requisiti pensati all'immaginario, all'immagine che la riforma voleva dare alla pubblica amministrazione. E da questi incontri nella delivery unit sono nati molti aspetti della strategia della scuola, per esempio, e adesso si lavora anche con il Formez in questa direzione. Sulla trasparenza, l'ultimo punto che solleverò, di cui ha parlato anche Gallozzi e di cui si parlava anche nel rapporto, che la trasparenza in un certo senso, temo che passiamo al lato di un'enorme opportunità, c'è un grosso cambio di paradigma per la trasparenza. La trasparenza non è più un diritto di accesso, è una forma diffusa di controllo, e questo ha anche delle implicazioni gestionali e manageriali molto forti. La trasparenza non è più la 241, credo questo sia il numero della legge, è un ripensare il modo di organizzare i propri processi per rendere conto al cittadino anche in modo costante. La trasparenza ha varie dimensioni, che sia in tempo reale, a cose fatte. I canadesi preferiscono che siano messi quanti soldi si sono spesi per un cocktail, per un viaggio, eccetera, sul sito, lo preferiscono metterlo subito, non aspettano la fine dell'anno in una relazione di performance o di trasparenza. Sono degli approcci che vanno sicuramente lasciati alla Commissione, alla CiVIT per le modalità, ma dal punto di vista della formazione la trasparenza non è solo una questione giuridica, è veramente una questione manageriale e che richiede un ripensamento profondo dell'organizzazione e che, nella quale gli uffici formativi hanno un ruolo di primo ordine. Alla fine, come dire, nel rapporto, anche ora una volta è forse frutto del fatto che 500 pagine da leggere sono tantissime, una riflessione sul processo formativo. Non penso che sia ancora radicata nel dialogo tra tutti gli operatori che contribuiscono a questo. Si parla molto dell'output, della formazione, dell'input, dei soldi, ma il processo formativo in sé non è oggetto di analisi ancora in modo strutturato. E magari questo è un invito ad arricchire ulteriormente il rapporto che, come ho detto prima, è un processo a grande valore aggiunto, che ha enorme potenziale, che è una fonte di ricchezza per chi lo vuole utilizzare, la presenza qui di molte più persone che la media nei convegni del forum è molto incoraggiante. Aprirlo proprio alle questioni di gestione e dei processi formativi sarebbe la sfida per i prossimi anni, almeno mi sento di lanciare questo invito. Vi ringrazio.